C'è un'opera teatrale che è associata al cosiddetto teatro dell'assurdo, composta da Samuel Beckett, un irlandese, se ricordo bene, che mi ha sempre incuriosito e mi ha sempre fatto pensare. Il titolo di quest'opera è Aspettando Godot. In questa rappresentazione ci sono pochissimi personaggi, ma quelli che stanno principalmente sulla scena sono due persone, Vladimiro ed Estragone, che sono due persone senza fissa dimora, due barboni, due vagabondi, che stanno a fare dei discorsi piuttosto sconclusionati, parlando di tutto e di niente, e aspettano appunto questo signor Godot, che non appare mai, né verrà mai sulla scena. Anzi, a un certo punto arriva un ragazzo che dice: il signor Godot oggi non verrà, ma verrà domani, ma questo domani non arriva mai. E insomma, una illusione, è una follia, è un grande spreco. Beckett in qualche modo ha voluto esprimere quello che lui pensava intorno alla vita e probabilmente anche intorno alla speranza di tante persone che si aspettano che accada qualcosa che però non accadrà mai. Aspettano chi non viene mai. Ora, noi pensiamo invece a due persone, a Giuseppe e a Maria. Queste due persone erano molto diverse da Vladimiro ed Estragone, i protagonisti dell'opera di Beckett. Questi due giovani, entrambi discendenti dalla tribù di Giuda, entrambi discendenti dalla linea regale, entrambi discendenti dalla linea di Davide, sebbene fossero persone di condizione modesta, però coltivavano un nobile progetto di vita. Erano fidanzati, stavano per sposarsi e certamente immaginavano se stessi come marito e moglie, padre e madre di bambini, dipendendo dalla benedizione di Dio, che avrebbero sbarcato il lunario mediante un lavoro modesto, quello di falegname, e Maria magari come donna di casa che si sarebbe presa cura dei figli e della famiglia. Ma allo stesso tempo, evidentemente, coltivando nel loro cuore quella che altrove nel Nuovo Testamento viene definita come la speranza di Israele. Anche loro vivevano nell'attesa, non di un Godot che non sarebbe mai arrivato, ma di un Messia che era stato promesso. Questi due erano sicuramente un uomo e una donna di fede, però vivevano nella loro routine quotidiana. Tant'è vero che quando il soprannaturale, come nel caso di Zaccaria, di cui abbiamo letto, quando il soprannaturale irrompe nella loro vita, sono meravigliati, sono sorpresi, sono turbati, sono spaventati. Che cosa ci sta succedendo? Da un lato avevano fede e aspettavano che accadesse qualcosa, ma quando quel qualcosa accade sono sorpresi, sono meravigliati. Come avverrà? Diceva Maria. Io non conosco uomo. E Giuseppe fa altri pensieri. Leggiamo che cosa è accaduto a Giuseppe. Venite con me allora, leggiamo in Matteo capitolo 1, dal versetto 18 al versetto 25. La nascita di Gesù Cristo avvenne in questo modo. Maria, sua madre, era stata promessa sposa a Giuseppe e prima che fossero venuti a stare insieme, si trovò incinta per opera dello Spirito Santo. Giuseppe, suo marito, che era uomo giusto e non voleva esporla a infamia, si propose di lasciarla segretamente. Ma mentre aveva queste cose nell'animo, un angelo del Signore gli apparve in sogno, dicendo: Giuseppe, figlio di Davide, non temere di prendere con te Maria, tua moglie, perché ciò che in lei è generato viene dallo Spirito Santo. Ella partorirà un figlio e tu gli porrai nome Gesù, perché è lui che salverà il suo popolo dai loro peccati. Tutto ciò avvenne affinché si adempisse quello che era stato detto dal Signore per mezzo del profeta: la Vergine sarà incinta e partorirà un figlio al quale sarà posto nome Emanuele, che tradotto vuol dire Dio con noi. Giuseppe, destatosi dal sonno, fece come l'angelo del Signore gli aveva comandato e prese con sé sua moglie e non ebbe con lei rapporti coniugali finché ella non ebbe partorito un figlio e gli pose nome Gesù. Giuseppe pensava di lasciare Maria. Avete sentito? Quando quest'angelo si presentò a lui, Giuseppe pensava che avrebbe dovuto lasciarla. Perché? Perché aveva saputo che era incinta e ovviamente il suo pensiero non era certamente che era un caso di partenogenesi, cioè di gravidanza spontanea, senza l'intervento umano. Riteneva che qualcun altro uomo fosse stato con lei, magari avesse abusato di lei. E queste cose ci fanno vedere Giuseppe e Maria come persone del tutto normali. Gli uomini e le donne della Bibbia non sono persone che vivono in un mondo diverso dal nostro, che non è che si aspettano di vedere angeli o miracoli accadere così ogni momento. Sono uomini e donne concrete. Ma questa mattina voglio riflettere sulla parola che giunse a Giuseppe e che in particolar modo riguarda due cose che voglio farvi notare. La persona di cui l'angelo gli parlò e poi la missione di questa persona. Il centro del messaggio che l'angelo diede a Giuseppe è questo: è lui che salverà il suo popolo dai loro peccati, è lui. E la prima cosa che osserviamo è questa, che questo messaggio, questo angelo, indirizzò l'attenzione di Giuseppe proprio nei confronti di una persona, piuttosto che sulle cose che stavano accadendo. Cosa stava accadendo a Giuseppe? A Giuseppe stava accadendo una cosa strana. Aveva pensato che la sua vita sarebbe stata normale, era fidanzato, si sarebbero sposati e poi avrebbero avuto dei bambini e tutto sarebbe stato, insomma, una bella favola, come i giovani che pensano al matrimonio e vissero felici e contenti, sebbene ovviamente loro erano ben consapevoli delle difficoltà della vita. Ma in questo pensiero, in questo progetto di vita del tutto normale, irrompe appunto il soprannaturale. E le parole dell'angelo cambiarono il corso dei pensieri di Giuseppe. Perché Giuseppe diceva: va bene, ormai ecco il mio fidanzamento è andato a gambe all'aria, non posso più sposarmi con Maria, perché evidentemente c'è stato qualcosa che impedisce questo matrimonio. Lui aveva guardato alle circostanze, guardava le cose con un occhio naturale, come è giusto che sia. Ma l'angelo prese la mente e il cuore di Giuseppe e li indirizzò piuttosto che alle circostanze, piuttosto che alle cose che stavano accadendo attorno a lui, piuttosto che coltivare il pensiero, la mia fidanzata è incinta e io non sono il padre, alla persona che doveva nascere. La persona che sarebbe venuta. Questa è la cosa importante. Ecco il messaggio che Giuseppe ricevette. Giuseppe è stato, se ci pensate, il primo maschio, il primo essere umano è stata Maria, ma lui è stato il primo uomo, il primo maschio a sapere che era venuto il Messia, che era la promessa di Dio, era stata adempiuta. E il Vangelo infatti riguarda, lui ha ricevuto questo Vangelo, ha ricevuto questa notizia, questa buona notizia, che riguarda prima di tutto e soprattutto una persona, la persona di Cristo. Questo è il movimento che ciascuno di noi deve sperimentare. Che cos'è la fede? Che cosa succede quando accade un cambiamento nella nostra vita? Quando, piuttosto che guardare alle nostre circostanze, piuttosto che interpretare la vita, il mondo e le cose, secondo il nostro normale, naturale modo di pensare, li guardiamo attraverso l'annuncio che ci viene fatto dalla parola di Dio, quando guardiamo mediante la fede la realtà. Giuseppe ha dovuto distogliere lo sguardo e la sua mentalità e la sua mente da quello che era il naturale e credere a qualcosa di, se ci pensate, umanamente mai visto, mai sentito prima. Quando mai si era sentito che una donna rimaneva incinta così, senza conoscere un uomo? Era una cosa assolutamente inaudita, eppure questo è il movimento che ciascuno di noi deve sperimentare. Volgere lo sguardo dalle cose naturali a Cristo. Questo spesso significa distoglierlo da noi stessi, dalle nostre risorse, dalle nostre capacità, dai nostri problemi, dalle nostre difficoltà, dai nostri guai, dai nostri interessi, dai nostri desideri, dai nostri piaceri, tutte cose che fanno parte della nostra vita, se ci pensiamo. Noi abbiamo guai, abbiamo problemi, abbiamo difficoltà, abbiamo piaceri, abbiamo gioia, abbiamo desideri, abbiamo interessi, ma quando arriva la parola di Dio, quando Dio ci chiama, ecco che il nostro sguardo, per quanto grandi possano essere le nostre gioie, i nostri piaceri, i nostri interessi, i nostri problemi, i nostri guai, si distolgono e si fissano su Cristo. Giuseppe, non pensare a quello che sta succedendo in modo naturale, anche se è naturale che tu pensi così. Quello che è in lei, quello che è in Maria, è generato dallo Spirito Santo. È Lui che salverà il suo popolo. Quindi Giuseppe è stato il primo a dovere guardare a quell'essere che ancora non vedeva perché era nascosto nell'utero di Maria come al Salvatore. Questa è la fede. E l'angelo indirizza Giuseppe a una persona, ma lo indirizza a questo figlio umano. Perché Giuseppe poteva credere? che quella cosa non era un suo sogno o venisse dalla sua fantasia, ma che effettivamente era un messaggio da parte di Dio, perché Dio l'aveva promesso. Fin dal principio, fin dal giorno in cui gli uomini, Adamo ed Eva, l'umanità, era caduta, Dio aveva promesso che sarebbe venuto un figlio di una donna, la progenie della donna. La promessa era che sarebbe venuto il figlio di una donna, la progenie della donna, la tua progenie schiaccerà il capo alla progenie del serpente. Genesi 3:15 erano parole che il Signore rivolse al serpente. Io porrò inimicizia tra te e la donna, tra la tua progenie e la progenie di lei. Questa progenie ti schiaccerà il capo e tu le ferirai il calcagno. Fin dall'inizio era stato annunciato, profetizzato che sarebbe venuto un essere umano. Al tempo di Isaia, l'abbiamo letto, questa profezia di Isaia 7:14 viene menzionata da Matteo, la vergine o la giovane, il termine ebraico significa entrambe le cose, concepirà, sarà incinta e partorirà un figlio e quindi si aspettava che questo figlio che doveva venire sarebbe stato il liberatore, sarebbe stato il Messia, sarebbe stato il Salvatore, si aspettava un uomo in altri termini. Israele non aspettava che Dio scendesse con i suoi eserciti dal cielo, irrompendo nella quotidianità, ma si aspettava che doveva venire un uomo, un essere umano, doveva essere un essere umano. Tant'è vero che quando Eva partorisce il suo primogenito, Caino, pensa che sarebbe stato lui, colui che avrebbe potuto, che avrebbe adempiuto la promessa e che avrebbe schiacciato il capo del serpente. Purtroppo invece Caino era progenie del serpente. E più avanti sarebbe trascorso del tempo, ma sarebbe, Dio avrebbe chiamato un uomo che non aveva figli, che era Abramo, e ad Abramo avrebbe promesso una progenie e disse che in questa progenie avrebbe benedetto tutte le famiglie della terra. Ed Abramo avrà pensato, quando nacque miracolosamente Isacco, ecco, questa è la benedizione. Ma non fu neanche così, ma Abramo morì e non vide la benedizione che Dio aveva promesso, quindi doveva essere un discendente di Isacco, Giacobbe, e di uno dei figli di Giacobbe, Giuda, al quale sarebbe appartenuto lo scettro. Dice la scrittura, se seguiamo ancora la storia, che venne Davide. Davide il re, al re Davide Dio fece delle promesse, che non sarebbe mai mancato un figlio che sarebbe stato re del popolo di Israele. O ci sono delle bellissime promesse che troviamo in Prima Re 8, 25, 9, 5, in Seconda Cronache 6, 16, e poi c'è questa promessa, e qui è l'apparizione del Signore a Salomone, e Salomone si rivolge a Dio e gli dice così, Seconda Cronache 7, 14, dice... scusate, sì, e Seconda Cronache 7, ho perso il punto, dove dice, ecco, 18, perdonatemi, non ti mancherà mai qualcuno, io stabilirò il trono del tuo regno, come promisi a Davide tuo padre, dicendo, non ti mancherà mai qualcuno che regni sopra Israele. Non ti mancherà mai qualcuno che regni sopra Israele. Cioè, che cosa era successo al tempo di Giuseppe e di Maria? Che Israele non aveva re, che C'era stata la deportazione, erano ritornati, però il Tempio era stato ricostruito, ma non era stato ricostruito da israeliti. C'erano state l'intervento di re che comunque non erano riconosciuti dal popolo ed erano sotto la dominazione dei romani. Dov'è questa promessa? Dov'è questo re che deve venire? Eppure questo re sarebbe venuto, ne parleremo la prossima volta in modo più particolare. La progenie di Davide doveva essere un uomo, un figlio che sarebbe stato il prossimo re. E questa sarebbe stata una rivoluzione. Per Maria, quando l'angelo le disse che lui avrebbe avuto il dominio, che sarebbe stato un re il cui scettro non sarebbe mai venuto meno, e ancora quando il Messia venne annunciato a Giuseppe non gli stava dicendo qualcosa che tutto sommato si poteva aspettare. Questi due, Giuseppe e Maria, hanno ricevuto l'annuncio di una rivoluzione che sarebbe accaduta. Immaginatevi cosa ha dovuto pensare Giuseppe e Maria. Il re, il figlio di Davide, quello promesso a Davide. Ma noi siamo qui sotto i romani. Come succederà tutto questo? Come accadrà? Un figlio, una persona, un essere umano, ma quello che è più importante è che questa persona doveva essere Dio. L'abbiamo letto. Gli porrai nome Emanuele. Immanuel, che significa con noi, è Dio, Dio incarnato. Giovanni l'Apostolo nel suo Vangelo inizia annunciando il fatto che colui che è nato da Maria era quella persona divina che nel principio era con Dio e che era Dio. Nel principio era la parola era con Dio, la parola era Dio e questa parola è stata fatta carne ed ha abitato un tempo tra di noi. Carne, Dio fatto carne, Dio incarnato nella prima lettera di Giovanni. Giovanni dirà: quello che noi abbiamo visto, quello che abbiamo sentito, quello che abbiamo toccato della parola della vita. In altri termini, questa persona che doveva venire, questo è lui annunciato da Gabriele, era vero uomo e vero Dio. E qui ci fermiamo un istante. Molte volte noi leggiamo nel Vangelo di Matteo che Gesù attribuisce a sé il titolo di figlio dell'uomo, e spesse volte qualcuno ha detto: beh, figlio dell'uomo significa che era un essere umano, ma dovete capire che quando Gesù parla di se stesso come del figlio dell'uomo si riferisce a una antica profezia che troviamo nel libro di Daniele al capitolo 7. Quando Daniele dice: io guardavo nelle visioni notturne ed ecco venire sulle nuvole del cielo uno simile a un figlio d'uomo, egli giunse fino al vegliardo e fu fatto avvicinare a lui e gli furono dati dominio, gloria e regno, perché le genti di ogni popolo, nazioni e lingua lo servissero. Il suo dominio è un dominio eterno che non passerà e il suo regno è un regno che non sarà distrutto. Quindi quando noi leggiamo di Gesù che dice, chiama se stesso figlio dell'uomo, si sta riferendo proprio a questa, all'adempimento di questa profezia. Quindi fermiamoci un istante. È lui, è il compimento della più grande attesa. Immaginatevi, se voi foste vissuti al tempo di Adamo ed Eva e foste stato uno dei suoi figli, o al tempo di Abramo e foste stati uno dei suoi figli, o al tempo di Isacco e foste stati uno dei suoi figli, o al tempo di Giacobbe foste stati uno dei suoi figli, o al tempo di Davide foste stati uno dei suoi figli, avreste e foste allo stesso tempo però figli con la fede, avreste sempre pensato quello che Giuseppe e Maria pensavano e quello che Zaccaria ed Elisabetta pensavano. è quello che Simeone e Anna pensavano. Dio ha promesso di venire, Dio ha promesso che sarebbe venuto un uomo, il figlio di una donna, che, al quale il dominio di tutte le cose, di tutto il mondo sarebbe stato dato. Quando verrà? Quando verrà? Quando verrà? E arriva questo annuncio. Questo annuncio dato a Maria, questo annuncio dato a Giuseppe. È lui. È l'annuncio più straordinario. Quando noi sentiamo che deve nascere un bambino, normalmente ci si allarga il cuore. Sorelle, quando avete saputo che eravate incinte e che doveva nascere il vostro primo o il secondo o il terzo, tutti i vostri figli, vi siete rallegrati e vi siete preoccupati, perché figli sono gioie e preoccupazioni. Ma ci si allarga il cuore. Ma quando venne annunciata la nascita di questo bambino, oh, dovette essere qualcosa di straordinario. È lui, colui che è stato sempre atteso, colui che è stato atteso, è lui che verrà. E la voce di Dio, quella dei profeti, quella dell'angelo, lo hanno annunciato, ma come mai gli uomini non l'hanno riconosciuto? Come mai ancora oggi c'è tanta gente che non riconosce Gesù Cristo come il figlio di Dio incarnato? Come mai ancora oggi Gesù Cristo è rifiutato, frainteso e continua ad essere causa di contesa e di caduta per molti? Noi non ci meravigliamo, perché perfino i più intimi non colsero pienamente e perfettamente chi fosse. Non mi dite che non è successo a voi, quando avete letto la storia di Gesù dodicenne nel Tempio. E Giuseppe e Maria erano passati 12 anni e Gesù era cresciuto in casa con loro, ubbidendo ai genitori, facendo il bravo bambino, leggendo, studiando, andando a scuola, facendo le sue cose, stando con i suoi fratellini e le sue sorelline. E probabilmente, sebbene Giuseppe e Maria non avevano perso né la speranza né si erano dimenticati di come era venuto questo loro figlio, però avevano fatto troppa abitudine a considerarlo il loro figlio, che quando non lo trovano nella carovana di ritorno da Gerusalemme, tornano, lo vedono nel tempio a discutere con i dottori e dicono: figlio nostro, ma che cosa ci fai? Stavamo in grande pena. E Gesù deve solo ricordare che di chi era figlio. Non lo sapevate che io dovevo essere nella casa del padre mio? Che shock deve essere stato per Giuseppe e Maria! Ci eravamo quasi dimenticati chi tu davvero sei! Non solo questo, ma anche Giovanni il Battista, che lo aveva battezzato, che aveva detto quando l'aveva visto: ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo, che aveva sentito la voce dal cielo: questo è il mio diletto figlio nel quale mi sono compiaciuto. A un certo punto della sua vita Giovanni il Battista, vi ricordate cosa fa? Quando è incarcerato, quando è in pericolo di vita, quando è, viene colto dal dubbio: sei tu o ne dobbiamo aspettare un altro? L'angelo aveva detto: è lui, è lui, ma davvero è lui? E che dire dei discepoli? Sono stati per 3 anni con Gesù, l'hanno ascoltato, hanno visto i miracoli, hanno visto sordi recuperare l'udito, ciechi la vista, morti risuscitati. Eppure davanti alla difficoltà fuggono, uno lo tradisce, un altro lo rinnega, tutti se ne vanno, sono colti dal dubbio. Addirittura Tommaso dice: ostinatamente, se io non vedo, io non credo. Ma Cosme, Tommaso, non hai visto già abbastanza? I lebbrosi purificati, i morti risuscitati, i paralitici camminare, i ciechi recuperare la vista. Non hai già visto abbastanza? Ma che cos'è l'uomo? Capite, fratelli e sorelle, il problema qual è? Il nostro problema è proprio questo, non ci dobbiamo meravigliare dei nostri dubbi, delle nostre perplessità, dei nostri scoraggiamenti, delle nostre cadute. Non è mai stato facile credere in Cristo. Non è mai stato spontaneo, non è mai stato automatico credere nel Vangelo. Perfino Giuseppe e Maria, perfino Giovanni il Battista, perfino i discepoli di Gesù hanno avuto i loro problemi e hanno dovuto combattere con l'incredulità. Volete che non combattiamo noi davanti alle difficoltà della vita, alle sofferenze della vita, alle delusioni della vita? Questa mattina non c'è un angelo, Gabriele perlomeno, c'è un altro angelo, l'angelo Nazareno, messaggero significa, non ho le ali, angelo significa messaggero, e c'è l'angelo Nazareno che vi dice, credi in Gesù. Anche tu appartieni alla stirpe eletta, anche tu sei un figlio, una figlia di Abramo, un figlio, un discendente, una discendente di Davide. Anche tu non avere paura, non essere meravigliato, non essere meravigliata, non essere sorpreso, sii coraggioso come è stato Giuseppe, sii coraggiosa come è stata Maria, sii disponibile come è stata Maria. Dici anche tu, ecco qui il servo del Signore, ecco qui la serva del Signore, mi sia fatto come è stato detto. Giuseppe, non fu facile per lui ubbidire. Immaginatevi a chi avrebbe potuto raccontare la storia. Mia moglie, sì, è incinta prima che ci sposavamo, ma sapete, mia moglie è incinta per la virtù dello Spirito Santo. A chi gliel'avrebbe potuta raccontare questa storia? Si espose alle critiche delle persone, si espose alla canzonatura delle persone. Ma voi non dovete pensare alla gente, a quello che dirà la gente, a cosa potrebbe rovinare la vostra reputazione unendovi a persone che possono essere fraintese, giudicate male. Quel bimbo che è cresciuto nell'utero di Maria è stato generato per mezzo dello Spirito Santo ed è Gesù che significa il Signore che salva. Credeteci, questo è l'annuncio. Questo è il Natale, questo è Pasqua, questo è tutto. Gesù, il Figlio di Dio, è venuto. Dio è fedele, ha mantenuto la sua promessa. Quell'uomo che doveva venire, quel re che doveva nascere, eccolo qui e ti è offerto. E perché è nato? Qual è la sua missione? E questa è la seconda parte dell'annuncio dell'angelo. È lui ed è lui che salverà. Gabriele dichiarò quale sarebbe stata la missione di Gesù Cristo in modo tale che Giuseppe non avesse alcun dubbio. È lui il Salvatore, Gesù, il Figlio di Dio incarnato è il Salvatore. Gesù stesso disse di essere venuto per cercare e salvare ciò che era perduto, di essere venuto non per i sani ma per i malati, di essere venuto per dare vita e vita ad esuberanza, per risuscitare i morti, per liberare i prigionieri, per portare la pace dopo che sarebbe venuta la guerra. Che cosa significa questo? Significa semplicemente questo, che la salvezza è esattamente questo. Noi siamo smarriti, come pecore perdute, Noi siamo morti nei nostri falli e nei nostri peccati. Noi siamo prigionieri della nostra stessa corruzione. Noi siamo in guerra con Dio e abbiamo bisogno di essere riconciliati. Cosa c'è di più miserabile di una creatura umana se non è salvata dalla propria condizione? Vedete, noi a volte biasimiamo gli animali che soffrono, abbiamo compassione nei confronti delle povere creature. Sì, Dio stesso ha compassione nei confronti di tutte le creature viventi, ed è Dio che nutre gli animali perfino. Ma vedete, un animale può essere sofferente, ma non può essere miserabile. Perché non si rende conto, non ha consapevolezza della propria miseria e della propria condizione. Gli uomini invece possono essere sofferenti e vivere nella disperazione. In questi giorni a Serra di Falco è stata, che è il paese dove lavoro e alla scuola, è stata sconvolta dalla morte di un giovane, 19 anni, si è suicidato. Perché? Non lo sappiamo, come possiamo sapere quali sono le profonde cause e ragioni di un gesto così estremo. Si è detto che si sia suicidato perché aveva avuto una delusione amorosa. Come si può? Significa perdere la speranza, non avere nulla al di fuori o al di là che ti può fare guardare al domani come un giorno che può essere migliore. E questo è solo un esempio, quanta gente vive senza speranza nel mondo. Ma questa è la miseria degli uomini. Questa è la miseria degli uomini. E ho un cagnolino che ormai è diventato anziana, è femmina, è diventata anziana, poveretta, è malata, non so quanti dolori abbia perché poveretta ha l'artrite, quindi le zampe ce l'ha completamente deformate, fatica a muoversi, a camminare. Eppure basta poco per renderla felice. Quando mia figlia le porta da mangiare con quelle zampe dove non riesce neanche a camminare bene, salta, è contenta, è felice. Se tu vai lì e le dai una carezza, si mette a pancia all'aria e sembra che è perfettamente realizzata. Gli uomini non sono così. Per questo dico che l'uomo, le persone, gli esseri umani che sono miserabili nella loro condizione, non c'è nessun paragone con le altre creature. Cosa c'è di più miserabile della creatura umana se non è salvata dalla propria condizione? E per questo è venuto Gesù Cristo, per cercare e salvare, per dare libertà, per dare vita, per dare speranza. È Lui che salverà. Puoi avere il mondo intero, se la tua anima è perduta, che cosa giova? Che giova all'uomo se guadagna tutto il mondo e poi perde l'anima sua? Ci possono essere persone tra di noi o tra quelli che ci stanno ascoltando che hanno milioni di euro ed essere, nonostante ciò, miserabili. Ne ho conosciute di persone ricchissime e miserabili allo stesso tempo. Noi non abbiamo bisogno, vedete, di conforto psicologico, non abbiamo bisogno neanche di salute. Se siamo dei cristiani, prima o poi nella nostra vita, e tutti quanti noi speriamo poi, piuttosto che prima, su questo siamo tutti d'accordo. Ma se siamo dei cristiani, prima o poi nella nostra vita sperimenteremo la malattia, la sofferenza e la morte. E noi non abbiamo, per essere felici, non abbiamo bisogno di salute, di ricchezza e di benessere. Pensateci. Quello di cui abbiamo bisogno è salvezza. Quello di cui abbiamo bisogno è che la nostra anima sia unita a Cristo, a Dio. Che i nostri peccati siano perdonati. Che la nostra relazione con il nostro Creatore sia ripristinata. Questo è ciò di cui abbiamo bisogno. Il nostro più grande nemico non è né la povertà, né la malattia, né la sofferenza. Il nostro più grande nemico è la morte eterna. E Cristo è venuto per salvare dalla morte. Questo è il messaggio. È Lui che salverà il suo popolo dai loro peccati. Lo scopo della venuta di Cristo era chiaro nel messaggio dell'annuncio dell'angelo a Giuseppe. Sarebbe venuto per portare salvezza, ma per chi la portò? Questa è un'altra cosa su cui voglio riflettere e sto per concludere. L'angelo disse a Giuseppe: è Lui che salverà chi? Il suo popolo. Dio aveva dato a Cristo un popolo. Cristo non è venuto per salvare tutti gli uomini, tutta l'umanità. Se fosse stata questa la volontà di Dio, sarebbe stato possibile, perché niente è impossibile a Dio. Ma Gesù in una circostanza disse: io ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, perché tu hai nascoste queste cose ai sapienti, agli intelligenti, e le hai rivelate ai piccoli fanciulli. Dio che nasconde il Vangelo ad alcuni, Dio che rivela il Vangelo ad altri. Perché? Perché così ti è piaciuto, ha detto Gesù. Non ha detto perché i piccoli fanciulli sono meritevoli e i sapienti e gli intelligenti non lo sono. No, no, così ti è piaciuto. E Gesù è venuto per chi? Per chi si è incarnato il Figlio di Dio? Per chi è venuto nel grembo di Maria? Per chi è cresciuto? Per chi si è immolato? Per quelli che il Padre gli ha dato. È così chiaro che soltanto non un cieco, ma una persona ostinata contro l'evidenza e la verità non lo vedrebbe. Perché nella grande preghiera che Gesù elevò al Padre come sommo sacerdote, egli disse: io ho manifestato il tuo nome agli uomini che tu mi hai dati dal mondo, erano tuoi e tu me li hai dati ed essi hanno osservato la tua parola. A chi Gesù ha manifestato il nome del Padre? A quelli che il Padre gli ha dato. Giovanni 17:9. Io prego per loro, non prego per il mondo, ma per quelli che tu mi hai dati, perché sono tuoi. Non prego per tutti, prego per loro. Giovanni 17:12. Mentre io ero con loro, io li conservavo nel tuo nome, quelli che tu mi hai dati, li ho anche custoditi, e nessuno di loro è perito, tranne il figlio di perdizione, affinché la scrittura fosse adempiuta. La perdizione di Giuda era determinata dal fatto che Giuda non apparteneva a quelli che il Padre aveva dato a Gesù. E quando Gesù parla di sé come il buon pastore, dice che il buon pastore dà la propria vita per chi? Per le sue pecore. E parlando alle persone che ascoltavano quel messaggio, dice: voi non credete, sapete perché non credete? Perché non siete delle mie pecore. perché le mie pecore ascoltano la mia voce e mi seguono. E quando Paolo deve dare l'interpretazione teologica della morte di Cristo, scrivendo agli Efesini, egli dice per chi Cristo è morto, dice queste precise parole, Efesini 5, versetto 25, Cristo, mariti, amate le vostre mogli come anche Cristo ha amato se stesso, ha amato la Chiesa e ha dato se stesso per chi? Per lei, la Chiesa, le pecore, quelli che il Padre ha dato. Queste sono le persone che, per le quali Cristo è venuto. Per chi verrà? Gesù, l'angelo l'ha detto chiaramente a Giuseppe, fin dal primo momento, egli salverà il suo popolo dai loro peccati. E quando Gesù istituì la cena del Signore, disse che il sangue era quel sangue, quel calice, era versato per loro. Il figlio dell'uomo non è venuto per essere servito, ma per servire e per dare la sua vita come prezzo di riscatto per molti. Questa è la verità. È venuto a salvare chi? Il suo popolo. E voi che state ascoltando, a voi è la, per voi è la promessa, per i vostri figli, per quanti il Signore ne chiamerà. E qui vi viene offerto Cristo, Cristo come quella sera in cui fu tradito, offrì il pane ai suoi discepoli che lo stavano ascoltando. Eccolo qui Cristo, offerto a voi, affinché per mezzo della fede ve ne nutriate. Perché è venuto Cristo? E ho concluso, è Lui che salverà il suo popolo da cosa? Dai loro peccati. La salvezza portata da Cristo non era la liberazione politica, un riscatto sociale, il miglioramento della condizione di vita. Immaginiamoci, noi qui a Caltanissetta ancora una volta, in cima alle graduatorie per il benessere, però se la leggiamo dal lato contrario, diciamo, no? Oh, Caltanissetta, chi ti libererà? Benissimo, arriva un politico, uno di quelli buoni, non uno di quelli che si fa i sacchi di soldi come i nostri signori lì al Parlamento, ma uno di quelli che si spende, capace, onesto, serio. E nel giro di 20 anni, non meno di 20 anni, da dove siamo non ci bastano 20 anni, però Caltanissetta diventa un'altra cosa, rifiorisce culturalmente, economicamente. Immaginiamoci, una viene combattuta la dispersione scolastica, la povertà, il lavoro, la gente, tutti i misseni che sono emigrati ritornano. C'è una rifioritura della nostra Caltanissetta. È un sogno? Ma che ne so, forse sì, forse no, non lo so. Ma immaginiamoci che ci sia una persona che porta la nostra città a livelli eccellenti, salvandola dal degrado, dallo spopolamento, dalla miseria. Quanto sarebbe onorato, quanto sarebbe bello tutto questo. Eppure Gesù non è venuto per dare questo genere di benessere. Gesù non è venuto per salvare questo mondo dal degrado, dalla guerra, dalla miseria, umana. Gesù è venuto primariamente per portarci una salvezza spirituale, per salvarci dal nostro peccato, come l'ha fatto. L'ha fatto pagando il prezzo mediante il suo sangue prezioso. Lo ha fatto adempiendo tutta la giustizia per procurarci i meriti che non avevamo. Lo ha fatto risuscitando e ascendendo al cielo per mandarci lo Spirito Santo. Lo ha fatto sedendosi alla destra del Padre e intercedendo per noi. Lo ha fatto rimanendo lì fino al compimento dell'opera della Chiesa, prima di tornare e risuscitare i morti e inaugurare il suo regno. Ha fatto pagando il prezzo del nostro peccato, perché Cristo è colui che ha vinto il diavolo, che ha eliminato gli effetti del peccato dal mondo, che è ci ha restituito il paradiso perduto, non il benessere su questa terra. E Lui è la via, la verità e la vita. E Lui la vita eterna. Il Battista lo chiamò l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo, e Paolo, predicando a Corinto, passò loro il Vangelo. Che cos'è il Vangelo? Vi ricordo, fratelli, il Vangelo che vi ho annunziato, che voi avete ricevuto, nel quale state saldi, mediante il quale siate salvati, purché lo riteniate quale ve l'ho annunciato, a meno che non abbiate creduto in vano, poiché vi ho prima di tutto trasmesso questo, come l'ho ricevuto anch'io, che Cristo morì per i nostri peccati secondo le Scritture, che fu seppellito, che è stato risuscitato il terzo giorno secondo le Scritture, che apparve a Cefa, poi a 12, poi apparve a più di 500 fratelli in una volta, dei quali la maggior parte rimane ancora in vita e altri alcuni sono morti, poi apparve a Giacomo e poi a tutti gli apostoli, e ultimo di tutti apparve anche a me. Questo è il Vangelo. Cristo è venuto, è morto per i nostri peccati, è risuscitato. Fratelli e sorelle, amici, ragazzi, ragazze, bambini, Gesù è il Messia, è Lui, è il Cristo, è il Figlio di Dio, è il Salvatore, è il Redentore, è il Signore, è il Buon Pastore, è lo Sposo, è l'Amico Migliore, è il Fratello Maggiore, è la Via, la Verità, la Vita. Unisciti a Lui, mediante la fede, ricevilo nel tuo cuore, fagli spazio, fagli prendere possesso della tua vita, diglielo: Signore Gesù, vieni, Signore Gesù, perdonami, Signore Gesù, rinnovami, e sperimenta la vita eterna. Amen. Preghiamo. Signore, Padre nostro, ti ringraziamo perché eravamo smarriti, morti, perduti, prigionieri, schiavi, e ci hai dato una persona, un uomo, Dio stesso, incarnato, in cui riporre la nostra fiducia. Ti ringraziamo, Signore, perché è Lui che ci ha liberati, è Lui che è morto, è Lui che è risuscitato, è Lui che ha mandato lo Spirito Santo dal cielo, è Lui che noi aspettiamo. Ed è da Lui, oh Signore, che attendiamo non tanto il riscatto sociale, non solo e non tanto il benessere su questa vita. Aspettiamo, Signore, la piena e completa redenzione. Gemiamo nei nostri corpi, oh Signore. Soffriamo perché siamo afflitti da molte cose, ma allo stesso tempo sappiamo che non dobbiamo guardare alla vita con gli occhi della natura, ma con gli occhi della fede. E questa mattina, oh Signore, ti prego che i nostri occhi siano fissi su Gesù. È Lui il nostro Salvatore, è Lui il nostro Redentore, e a Lui vada la gloria per sempre. Amen. Amen.